Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Che il Signore ci dia di dare importanza alla richiesta di perdono, di purificazione, che il Santo Rito sempre ci chiede all'inizio dell'Eucaristia.
Dal Santo Vangelo secondo Marco,
capitolo 1, versetti 21-28. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità, e comanda persino gli spiriti impuri e gli ubbidiscono. E la sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Parola del Signore.
Ecco, forse può essere ricordato come premessa, come contesto a questo brano, il richiamo e l'intervento che ha fatto ieri Maurizio sul Satana, e sulla figura del Satana, ma anche qui troviamo una espressione, spirito impuro. Questa parola, questa espressione potrebbe essere anche tradotto spirito che contamina, comunque fa riferimento a un mondo di idee che nella scrittura, in quello che chiamiamo Antico Testamento in generale, se non abbiamo molti, molti punti in cui emerge anche lì qualche cosa, ma lo troviamo in un altro tipo di letteratura che può essere anche molto antica come tradizione, e che la letteratura enochica e altri testi anche. E quindi volevo solo richiamare questo punto, per esempio in questi testi, in cui ho davanti il libro dei Giubilei, però ci sono, c'è il libro di Enoch, prima di tutto, si parla della creazione, per fare un esempio, della creazione. Difatti qui c'è l'angelo, uno degli angeli, un angelo della faccia, dice così il testo, in conformità all'ordine del Signore, disse a Mosè, perché è Mosè che ha scritto naturalmente i testi biblici: scrivi tutte le cose della creazione, in qual modo il Signore Dio compì in sei giorni tutta la creazione, il settimo giorno si riposò, lo santificò, eccetera. Scrivi che nel primo giorno creò i cieli, che sono in alto, la terra e le acque, e ogni spirito che serviva al suo cospetto. Quindi creò gli angeli della faccia, gli angeli della santità, gli angeli dello spirito del fuoco e quelli dello spirito del vento, gli angeli delle nuvole per la tenebra, la grandine e la neve, gli angeli degli abissi, dei tuoni, dei fulmini, gli angeli, eccetera. E continua. Noi vediamo qui che il racconto della creazione prevede come ampiamente la creazione degli angeli. noi, se andiamo al primo capitolo della Genesi, non troviamo l'ombra di un angelo, anche se poi nel secondo capitolo e nel terzo capitolo, però è un altro tipo di testo, emergono i serafini alla fine, questi esseri, diciamo, ecco, che custodiscono. Quindi è solo per dire che non è detto che il testo biblico sia più antico di questi testi, può essere molto facile anche il contrario, cioè che il testo biblico è una reazione, volutamente esclude gli angeli dalla creazione. Però voglio dire, la seconda premessa è quella: una parte di questi angeli ha provocato il male nel mondo. Questa è una delle grandi idee, anche se ci sono poi posizioni più sfumate, diverse, e questo è quello che sta dietro a questo mondo, di questo brano e dei Vangeli, che non viene spiegato. E che è entrata anche nella tradizione che noi chiamiamo cristiana, no? Ma che si rifà a tutto questo complesso di idee, cioè che gli angeli, c'è anche un accenno al capitolo sesto della Genesi, ma è un puro accenno, cioè che gli angeli, quando videro le donne degli uomini, ruppero la distinzione. Nacquero i giganti e poi segue il diluvio, quasi a collegare le due cose. Ora, in questa letteratura questo è molto ampio, molto spiegato, e concludo dicendo, questa premessa un po' troppo lunga, che bisogna capire che questo complesso di idee, che andrebbe conosciuto di più, è una risposta al problema del male. È una delle risposte al problema del male, e nel Nuovo Testamento questo emerge, nella Scrittura molto meno. Questo c'è da spiegare, questo, nell'Antico Testamento, ma in altri testi che non sono poi dentro l'Antico Testamento fanno da sfondo a quello che troviamo nei Vangeli. Il male come si spiega? Se il male è così radicale, va spiegato con una contaminazione che viene non dall'uomo, ma viene dall'alto. È così corrotta tutta la creazione, che anche l'uomo è uno schiavo, è dominato da questi esseri che sono angeli decaduti o volutamente decaduti, e che diventano i demoni, eccetera. Noi vediamo che i demoni sono dappertutto qui. Dietro c'è questa idea che è una concezione della situazione del creato, dell'uomo e anche del creato, che Dio deve affrontare. Ecco, e richiamando l'intervento di Maurizio di ieri, deve affrontare, perché c'è un altro regno, ecco, è dominato il mondo da un altro re. Ecco, lascio subito a voi la parola per andare invece un più da vicino sul modo in cui l'Evangelista, su questa base, presenta Gesù.
In questa scena dell'indemoniato, Gesù mette a tacere lo spirito, e lo spirito ha una pretesa, pretende di manifestare con la definizione "Tu sei il Santo di Dio", una conoscenza il cui annuncio non gli compete. L'autentica conoscenza del Cristo non è legata alla fama del personaggio, ma è raggiunta attraverso un lento itinerario, un cammino di ascolto e di ricerca. E vediamo che il discorso di Gesù viene qui presentato in contrasto anche con gli scribi, che si ritenevano interpreti accreditati della legge, specialisti della scrittura. E l'Evangelista pone in questo brano il primo scontro di Gesù con le forze del male. nella presenza di uno spirito impuro. Questa definizione spirito impuro è un'espressione frequente per indicare il demonio. Lo spirito è dichiarato impuro perché la sua presenza si oppone alla santità di Dio e del suo popolo. E naturalmente in questo caso egli reagisce fortemente alla santità di Gesù. Gesù è il santo di Dio per eccellenza, essendo egli il Cristo, cioè il consacrato, l'inviato. Ed è anche figlio di Dio. L'atto, essendo egli il Cristo, l'atto, diciamo, compiuto da Gesù, desta nella gente una profonda meraviglia, ma anche stupore e persino spavento per l'evento inconsueto.
Proprio una brevissima annotazione. In questa prima manifestazione di quello poi che sarà uno degli elementi della presenza e della predicazione di Gesù, cioè quello di guarire gli indemoniati, di guarire cioè gli uomini affetti, come ricordava Giovanni Paolo prima, dalla corruzione, loro stessi partecipi della corruzione della creazione, quindi di guarirli sia nel fisico che nello spirito, c'è questa dichiarazione della presenza impura che alterna la prima persona plurale con la prima persona singolare. Dice che vuoi da noi, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci, e poi alla prima persona singolare dice io so chi tu sei. Questa espressione è il santo di Dio, messa proprio così, è un'espressione, non so, forse unica nel Vangelo. Tante altre volte Gesù è il Nazareno, è il figlio di Dio, eccetera. Questa espressione mi sembrava, poi magari Giovanni mi correggerai, presente solo qui. Quindi è quasi comunque una dichiarazione che, come ci ricordava Andrea prima, probabilmente espressa in modo inopportuno e improprio, ma certamente dà così un'indicazione che poi dopo Gesù l'applicherà fino alla fine, fino sulla croce, tant'è che, come ricorda anche la nota di Gerusalemme qui a fianco, Pietro stesso riprenderà negli Atti quando ricorderà al popolo di Israele che loro hanno ucciso il santo, senza più il complemento di specificazione di Dio, e in quel caso il santo alla lettera maiuscola. Quindi mi aveva colpito questa comunque dichiarazione, questa indicazione, anche se la fonte da cui proviene è una fonte demoniaca.
Tutte le volte che cominciamo il Vangelo di Marco io sono in difficoltà per questo avverbio che nel Vangelo di Marco è nei primi capitoli è quasi continuo subito, tant'è vero che nelle traduzioni non compare, perché non si può tradurre sempre subito, 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 ogni quattro parole c'è subito, e quindi anche in questo episodio c'è due volte ed è diversamente tradotto. Andarono a Cafarno, entrato subito di sabato nella sinagoga, Gesù si mise a insegnare, e poi dice: subito un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare. In questo caso io mi sono chiesta se non potesse essere interpretato così. Andarono a Cafarnao e per prima cosa Gesù entrato di sabato nella sinagoga, si mise a insegnare. Poi c'è questo stupore della gente per il suo insegnamento, perché era un insegnamento con autorità. E a questo punto forse si potrebbe tradurre: Infatti, un uomo che era nella sinagoga, in questo senso, che secondo la seconda introduzione, spiega perché, in che modo Gesù esercita questa autorità, che forse non è solo nella parola, Marco vuol dire, vuole spiegare, vuole dimostrare in che modo Gesù era autorevole. Era autorevole perché comincia questa opera di potenza. Quindi non è che si insegnava e aveva autorità e tutti erano stupiti perché parlava molto bene, e dopo c'è anche l'altro fatto del miracolo. Forse il miracolo è una spiegazione, cioè una esposizione, una dimostrazione di quello che ha detto, quindi quello che viene prima è come il titolo, la presentazione. Insegnava come, con autorità e non come gli scribi. E poi spiega in che modo si manifesta questa autorità. L'ho pensato anche seguendo un po' i discorsi che sono stati fatti su questa presenza del male nel mondo, che è, diciamo così, che si manifesta nella presenza del Satana e degli spiriti maligni, gli spiriti negativi. Infatti al capitolo 3, quando c'è la polemica sull'autorità di Gesù, sono di nuovo gli scribi che compaiono. 3:22, ma gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Quindi mi sembrava una polemica accesa che riguarda l'autorità che viene da Dio, che è presente in Gesù, che è sì nella parola, ma è nella parola con potenza, e appunto a differenza di quella degli scribi, qua è una parola che solo il Santo di Dio ha, solo Gesù ha.
Ma quello che diceva adesso la Sara mi sembra che possa essere confermato anche dal versetto 27, perché dice: una nuova dottrina con autorità, e poi si potrebbe dire: infatti agli spiriti impuri comanda e li obbediscono. Quindi sì, può essere un'esplicitazione, adesso mentre parlavo l'ho notato. Quindi, no, a me ha fatto impressione, forse perché stiamo uscendo dagli Atti, diciamo così, dagli Atti degli Apostoli, che la prima cosa che fa Gesù è entrare in una sinagoga e lì si mette a insegnare. E tra l'altro subito dopo, uscito dalla sinagoga, entra in una casa di Simone, è lì un po' a casa sua, si direbbe sempre di più, è così. Andando un po' avanti, si vede che appunto anche nel Vangelo di Marco c'è questa cosa, cioè entra spesso nella sinagoga, poi a un certo punto, vista l'ostilità, non entra più, mentre continua l'insegnamento o fuori, no? Ma molto nelle case, nella casa o nelle case. Niente, solo per, appunto, perché è un movimento che abbiamo visto, ecco, e anche con tutto quello che poi, che la sinagoga è, ma anche con tutto quello che vi capita, ecco, perché è lì. Lui insegna con autorità, e appunto dimostrando anche questa autorità con segni concreti, anche grossi, queste grosse manifestazioni. C'è questo stupore che qui c'è, ma poi pian piano c'è una, così, un'ostilità, ecco, io la chiamo così, poi vedremo pian piano. Era solo per notare questo, sì, questo movimento.
È stato già detto, però io ho qui una frase scritta: tutto il mondo giace sotto il maligno, però non ho trovato dove è scritto. Cioè non,
prima lettera di Giovanni.
Ecco, tutto il mondo giace sotto il maligno. E quindi appunto c'è questi due regni, il regno di Dio e il regno del maligno, che fino ad ora, fino alla non venuta di Gesù, il regno del maligno sembra prevalente, sembra che non ci sia niente da fare con lui, cioè che nessuno gli può andare contro. Ma appunto viene il forte, già citato al versetto 7 del primo capitolo, di questo primo capitolo, viene questo più forte e che qui esprime tutta la sua forza, tutto il suo potere. Quindi potere di cacciare il maligno, di veramente di distruggerlo. Sei venuto per rovinarci? Certo, Gesù è stato mandato per questo. E poi appunto dimostra come è capace di fare questo, insomma, e quindi di esprimere tutta la sua autorità, tutta la sua forza e santità, che viene poi esplicata più avanti, insomma, tutto. E questa dottrina nuova, che poi ci lo dirà anche negli altri passi, dottrina nuova perché è nuova? Perché gli scribi, i dottori della legge, spiegavano la legge, spiegava quello che avevano imparato loro dai maestri della legge, mentre Gesù, voglio dire, spiega se stesso, cioè io non lo so dire meglio, ma Gesù parla di sé, spiega se stesso parlando e vivendo, e quindi è certo una dottrina del tutto nuova, nuova perché non esisteva prima, il Signore si è incarnato adesso, Dio si è incarnato in Gesù e porta questa dottrina totalmente nuova che si basa sulla legge profeti, però che è nuova in Cristo, è incarnata nel Cristo.
Noi vediamo che non spiega il contenuto di quello che Gesù dice, qui non è esplicitato, quindi non possiamo saperlo. E questa dottrina nuova, sembra a me, è caratterizzata soprattutto dall'autorità, cioè è il modo. Se siamo nella sinagoga, se il contesto è questo, è sempre un commento alle scritture. La sinagoga si faceva questo. E quanto pare al tempo di Gesù non era necessario per poter parlare in sinagoga. Qui Gesù è presentato come già famoso. Dice dopo che diventa famoso per questo. Ma insomma, è chiaro che se parla in sinagoga sarà invitato a parlare. Sono dei quadri, secondo me, questo non è una cronaca. Ecco, perché ci vorrebbero molte altre informazioni, altrimenti, che l'autore dovrebbe dare, se fosse così. Invece è il modo di presentare Gesù. E io credo che, come diceva anche adesso la Gemma, e qui si comincia, nella prima parte del Vangelo, si potrebbe cercare, cercando di non forzare questo, però può essere indicativo mettere un titolo a tutta questa prima parte, diciamo i primi 8 capitoli circa, più o meno, è colui il più forte, che libera dal forte. E in questo caso abbiamo proprio il forte. O dei suoi servitori, diciamo, i demoni. E Gesù è presentato come uno che è il più forte. Qui il forte non è più come in Isaia, il re di Babilonia, da cui Dio libera. Qui il forte è Satana, questo l'ha già detto prima. Qui ci sono dei servi del Satana, diciamo i demoni, ma è già stato presentato prima con le tentazioni di Gesù, accennato che appunto il suo combattimento contro il Satana, quindi con quello che già si diceva ieri. A me sembra che è possibile forse immaginare che qui la dottrina, il suo modo di insegnare stupisce e viene ammirato per questo Gesù, perché parla come un profeta. I profeti lo stile dei profeti non è quello di commentare, anche se anche loro ovviamente si rifanno, ma è quello di dire il Signore dice. Non è detto che qui Gesù insegnasse così, però mi sembra che qui il punto da studiare, insomma, da approfondire, è questa autorità, e l'autorità ha molti aspetti. Uno è l'insegnamento, a me sembra che si possa dire, il tipo di insegnamento di Gesù, che è un insegnamento di tipo, è un'esplicazione delle scritture nelle sinagoghe, ma è un insegnamento di tipo profetico, che fa appello, cioè al suo modo di concepire Dio, di interpretare le scritture, come già accennava Gemma. E poi c'è l'altro, l'autorità si esprime anche come potere contro il Satana o contro i demoni. A me sembra, per finire, quello che diceva prima Carlo, mi sembra significativo, no? Il versetto 24 è centrale, perché il resto sembra un commento. Tutti sono d'accordo su questo, che qui c'è una novità nel modo di insegnare e c'è una forza particolare. Quindi il versetto 24 deve essere molto importante. Io personalmente, questa è la mia impressione, ecco, non ritengo che il problema del versetto 25, taci, esci da lui, riguardi il fatto che la confessione viene dal demonio. Questo lo si ripete, può anche darsi che sia vero, io non sono convinto personalmente di questo. Perché dico questo? Perché il versetto 24 è centrale, ed è la verità. Quello che gli uomini ancora non vedono, quelli che neanche i discepoli riusciranno a vedere, il demonio lo vede benissimo. E questo è importante, mi pare, no? E qui non è Gesù che va a scoprire un demonio, è il demonio che sente la presenza del più forte. E quindi si dichiara, e quasi quasi toglierei il punto interrogativo, tu sei venuto per rovinarci, che è proprio esattamente questo. Io so chi tu sei venuto per distruggerci. Qui abbiamo, tra l'altro, parla un po' al plurale e un po' al singolare, no? Per distruggerci. Cosa c'è fra me? Dice, sei venuto per distruggerci, e poi dopo dice, so che tu sei, al singolare, ma è una pluralità, a quanto pare, qui. Quindi l'idea dello scontro fra due mondi, due regni, ecco, mi sembra che qui emerga proprio nelle parole del demonio, che dello spirito impuro, usiamo lo stesso termine, diciamo, in questo caso lo spirito impuro, perché lui conosce che lui Gesù è il Santo di Dio. A me sembra una dichiarazione molto importante. Il fatto che sia in bocca lo spirito impuro non è un problema, è proprio lo spirito impuro che può sapere questo, perché sente la santità, il Santo di Dio. È vero, è un termine molto raro, sì. Anche se in Isaia c'è, io non ho controllato, ma in Isaia c'è molte volte che il Signore è il Santo di Israele. No, c'è molte volte questo. Il Santo di Israele è il Signore, qui è rovesciato. Il Santo di Israele è il Signore e qui è il Santo di Dio, è Gesù. Ecco, sembra comunque il confronto fra la santità nel senso della presenza divina e l'altro regno verso il quale tutto Israele combatte, e lo vedremo anche dopo, lo vedremo, perché la lotta contro, in questa concezione naturalmente, la lotta contro il demonio, contro il male, è di tutto il popolo di Dio, tanto che Gesù si appellerà a questo argomento, sarà uno dei suoi argomenti. Quando lo accusano di cacciare i demoni in nome di Beelzebul, uno degli argomenti, non l'unico, sarà proprio questo. Per i vostri figli in nome di chi lo cacciano? Cioè il problema dell'esorcismo non era solo di Gesù. Qui è il modo in cui Gesù, con estrema signoria, comanda. Difatti la gente commenta così. Un altro segno della sua autorità non è solo l'insegnamento, ma è anche il fatto che lui comanda allo spirito e gli spiriti gli ubbidiscono immediatamente. E questo naturalmente colpisce. Ecco, affidiamoci alla potenza di esorcismo del Signore Gesù. che sempre si rinnova, come noi crediamo, soprattutto nel ricordo della sua morte e risurrezione nell'Eucarestia. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci Signore. Per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, perché siano sempre investite dalla grazia del Signore Gesù, dal suo potere contro il male, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la lotta di tutti i credenti nella loro vita contro il male e contro l'influsso del male nel mondo, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Anche per noi e per tanti, come ci insegna Gesù stesso nel Padre nostro, preghiamo per essere sempre custoditi e liberati dal male e dal maligno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, aggiungiamo anche tutte le altre intenzioni per il bene e la salvezza del mondo, per la pace. Preghiamo.
Preghiamo ancora anche per i paesi colpiti ancora da questo virus, laddove si sta diffondendo, laddove sta riprendendo. Quindi preghiamo molto per i medici, per gli infermieri, per quanti si spendono e per tutti i malati, per la loro speranza e per la loro guarigione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo tutti i nostri fratelli e sorelle e tutti quelli che seguono la lezione in questo tempo, diversi sono un po' dispersi, ecco, perché il Signore ci custodisca nella fedeltà alla lezione. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Ricordati di tutti coloro che hanno bisogno del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
Amen.